E dopo questa pausa musicale ritorniamo qui Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni per Book Notes, pagine di radiofonia. Abbiamo insomma introdotto il libro di Annalisa Camilli, Un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra, e abbiamo il piacere di avere l'autrice qui in diretta telefonica con noi. Buongiorno Annalisa, benvenuta qui a Radio Città Aperta.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, Un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra, la tua insomma corrispondenza, la tua testimonianza da Kiev, per raccogliere storie di diverso tipo veramente, e anche fare delle riflessioni su la guerra che da febbraio ci sta tenendo tutti quanti, insomma, mi verrebbe da dire col fiato sospeso, ma in realtà per vederne la lenta evoluzione con divisioni insomma su fronti interni e poi ripercussioni nelle vite di ognuno di noi a diverso titolo. È uscito a settembre per Ponte alle Grazie. Che tipo di diciamo testimonianze hai voluto raccogliere all'interno del libro? Che tipo di anche di taglio hai voluto dare a questa storia di guerra?
Sì, ho voluto innanzitutto tenere insieme le storie delle persone comuni, tenere gli occhi sulle vite dei civili che sono stati coinvolti dalla guerra a loro malgrado, che dal 24 febbraio sono stati costretti a decidere in molti casi in pochissime ore se lasciare le loro case distrutte o semidistrutte, cosa portare via, cosa prendere con sé, se scappare o se invece rimanere magari sotterranei, ricreando quasi una vita in città parallele costruite sottoterra. Volevo quindi tenere insieme le storie raccolte in questi mesi, insieme però costruire un po' un contesto, perché mi sembrava che appunto un po' con questa frase che mi dice una donna che incontro a Leopoli nei primi giorni della guerra, mi dice appunto è come se fosse un giorno senza fine, la guerra è cominciata da diverse settimane ma sembra un unico giorno senza fine. Questa esperienza dell'orrore quotidiano della guerra, di un orrore a cui purtroppo ci si abitua perfino se si vive appunto sotto la minaccia dei razzi, delle bombe, ma ci si abitua ancora di più se la si guarda da lontano, da casa, dagli schermi del televisore, dai social network. Allora mi interessava appunto tenere vive le storie delle persone, presenti le storie delle persone comuni, e però anche costruire un contesto, ricostruire un contesto, le ragioni, che cosa è successo appunto in quell'area, no? della nostra Europa. Ucraina nel nome significa proprio confine, su confine, è una terra che è attraversata da diverse faglie, da diverse fratture. Mi interessava appunto capire che cosa era successo a partire dal 1989, dal 91, poi anno dell'indipendenza del paese, perché appunto nonostante i grandi proclami europei rispetto appunto alla caduta del muro di Berlino, alla fine della guerra fredda e l'attenzione appunto dell'Europa verso quell'area ex sovietica considerata appunto di influenza europea, ci fosse stato invece di fatto insomma un disinteresse, no, di noi europei rispetto
ma alle senti vicende, senti Annalisa, ma per l'Ucraina è stato anche così, perché come dire, ne abbiamo parlato, insomma se ne è parlato tantissimo per la morte di Mikhail Gorbaciov, sul fatto che dopo l'89 uno dei errori proprio strategici quasi madornali che l'Occidente ha fatto nei confronti di tutta quanta quell'area è, come ricordavi poc'anzi tu, è proprio un disinteresse invece di a far avvenire gradualmente un passaggio verso un altro tipo di regime, innanzitutto economico, ma anche un passaggio epocale dal punto di vista sociale. Gli anni 90, e i russi lo ricordano bene, li ricordano sempre come un decennio di grande anarchia, ma questa cosa però riguarda anche l'Ucraina, o l'Europa e in generale l'Occidente capì prima, ecco, che l'Ucraina poteva avere proprio a partire, come ricordavi tu, anche dal nome, essendo una terra di confine, un significato anche strategico e di passaggio come porta verso l'Asia, ad esempio?
Sì, sicuramente appunto ha un ruolo strategico e di passaggio, che però appunto a partire dagli anni 90 è stato più importante per l'Alleanza Atlantica, per gli Stati Uniti, che non per l'Europa, che di fatto appunto ha avuto un rapporto abbastanza schizofrenico rispetto a quest'area, appunto ha tanto enfatizzato i rapporti commerciali, l'importanza appunto di avere, no, dei rapporti commerciali con queste aree, ma di fatto politicamente le ha molto poco aiutate, ecco. In fondo appunto la vicenda della guerra un po' ci ricorda anche questo, quasi non la popolazione italiana scopre l'Ucraina il 24 febbraio, quasi nessuno si ricordava appunto della rivoluzione del 2014, della piazza Maidan, e ancora prima appunto della rivoluzione arancione, pochissimi insomma hanno seguito e si ricordano le vicende appunto travagliate di questa terra, che è considerata da Mosca, dalla Federazione Russa, una specie di cortile di casa, e rispetto alla quale appunto Mosca vuole giocare un'egemonia culturale, politica, e poi anche appunto militare, territoriale, e cerco appunto nel libro di tenere insieme un po', di riannodare questi fili, ecco, di ripercorrere un po' la storia recente di questa terra. Per esempio racconto la storia della toponomastica, la storia delle città, appunto le città ucraine, Leopoli, Kiev, Kharkiv, le abbiamo scoperte raccontando la guerra, ne abbiamo scoperto il profilo, i monumenti, appunto la toponomastica, e appunto invece cerco nel libro di riraccontarne la storia. Leopoli, tutta quell'area della Galizia, che faceva parte un tempo, era una delle estremità dell'impero austro-ungarico, quindi in cui si parla ancora polacco, russo, ucraino, e quindi che ha una storia abbastanza diversa da quella dell'Ucraina.
Scusami Annalisa, scusami se ti interrompo, è interessante questo passaggio che stai facendo, no? Tu hai fatto una ricostruzione, diciamo, ampia, no? Le storie, quindi le persone, la popolazione, la ricostruzione storica del paese, il racconto di un paese che, come giustamente dici, noi non conoscevamo, no? L'abbiamo conosciuto soltanto con la guerra. Ma le persone che sono diventate in qualche modo i protagonisti anche del tuo libro, cosa ti hanno raccontato di questa guerra? Perché sai, qui tu dici bene, la guerra è arrivata attraverso i social, attraverso una copertura televisiva, giornalistica, sicuramente ampia, più ampia rispetto a guerre anche più recenti, ma che però non spiegava quasi nulla. Non so se tu sei d'accordo con questa mia affermazione.
Sì.
E poi la polemica strumentalizzata, sì. E quindi no, allora gli ucraini vogliono continuare la guerra, gli ucraini non vogliono continuare la guerra, vogliono stare con la Russia, sì. Ma loro cosa ti hanno detto? Perché poi alla fine la cosa più importante è proprio questa, loro cosa ti hanno detto?
Appunto, per esempio, c'era questa popolazione che prima della guerra era molto frammentata, molto eterogenea, appunto è un paese enorme, con delle regioni che hanno una storia appunto molto diversa, eppure l'invasione appunto del 24 febbraio compatta questa popolazione. Quindi io racconto le storie di persone, per esempio i russi di Kharkiv, che appunto parlano russo, sono abbastanza vicini, sono abbastanza filorussi, tanto che Kharkiv è il posto dove scappa Yanukovych appunto nel 2014, dopo le manifestazioni di Piazza Maidan. Kharkiv appunto è storicamente molto vicina a Mosca, eppure appunto intervistato nei giorni della guerra, quando appunto si cannoneggiava proprio alla periferia della città, nella periferia nord della città di Kharkiv, la seconda città del paese. I razzi hanno colpito la piazza principale, no, della città, è diventato uno dei simboli della guerra, uno dei palazzi principali di Kharkiv colpito dai razzi russi. Ecco, tutti mi raccontano di come, di fronte a questa invasione su larga scala, quella che Mosca chiama operazione speciale, che in Ucraina invece è l'invasione su larga scala del paese, reagiscono tutti inizialmente con sorpresa, con shock, non si aspettavano, nonostante appunto ci fossero state delle avvisaglie che la Federazione Russa avrebbe appunto osato un'operazione su larga scala e quindi avrebbe attaccato addirittura su tre fronti. Tutti si aspettavano che la guerra sarebbe stata limitata appunto a quella parte contesa, ai territori contesi nel Donbass, nella parte orientale del paese, quindi un iniziale sconcerto, paura, spavento, shock, che però ha l'effetto di compattare in maniera molto forte la popolazione, una popolazione che reagisce con uno spirito nazionalista molto forte, quindi addirittura molte persone della diaspora tornano a casa per difendere il paese, qualcosa che per noi è quasi incomprensibile, devo dire, è qualcosa che mi ha interrogato. Queste file, anche nei primi giorni della guerra, alla frontiera c'erano migliaia di persone che uscivano dal paese, soprattutto donne e bambini, perché era in vigore la legge marziale, quindi gli uomini non potevano uscire, quindi soprattutto donne, bambini e anziani, milioni, 5 milioni di profughi, e però anche diverse migliaia di persone che tornavano a casa per andare a difendere la propria casa. Questo sentimento di attaccamento all'Heimat, no? alla propria casa.
Sì, alla casa del padre, ma
sì, analisi... per noi è proprio un sentimento abbastanza difficile anche da capire, no?
Questo è vero, anche se, come dire, poi bisognerebbe, ma speriamo non avvenga mai, a, come dire, condizioni, diciamo, simili, bisognerebbe poi, ecco, fare un paragone, ovviamente, sentendosi attaccati, lo dicevi bene, ha avuto l'effetto di, come dire, rinsaldare e serrare le fila appunto attorno al concetto appunto di patria, e per cui di respingere l'invasore. Io vorrei fare solo un passo indietro rispetto al momento dell'attacco, che dal punto di vista anche psicologico, anche emotivo, può in un certo senso giustificare un certo tipo di risposta, visto che tu hai detto che nel tuo libro tratti anche le precondizioni che hanno portato poi a purtroppo un'evoluzione tragica degli eventi, se in quel momento, quindi ancora prima però dell'invasione russa, il fronte interno ucraino, l'opinione pubblica, quella che si suole chiamare opinione pubblica, aveva pareri contrastanti sul trattamento diciamo dell'area del Donbass e insomma sulle province russofone dell'Ucraina stessa. Era un argomento di per sé divisivo, o sin da allora comunque era, diciamo, l'opinione pubblica abbastanza compatta su come bisognava comportarsi nei confronti diciamo di quella popolazione, di quella minoranza e di quell'area all'interno del proprio paese?
No, appunto era dal 2014 che nel paese era in corso discorso Petro Poroshenko aveva puntato moltissimo sulla costruzione di un sentimento nazionale proprio a partire da questa guerra appunto con i separatisti sostenuti da Mosca nell'est del paese. Aveva addirittura riscritto la storia, no, del paese, cambiato la toponomastica, cancellato appunto tutta la storia legata appunto all'Unione Sovietica del paese, e quindi c'era stata una forte polarizzazione voluta appunto a partire dal 2014 da chi governava. Questa polarizzazione però aveva cominciato a stancare gli ucraini, cioè questa condizione di guerra civile permanente, soprattutto nelle parti ovviamente che non erano direttamente coinvolte, quasi tutti gli uomini avevano combattuto il Donbass, questo chiaramente di nuovo, no? quasi tutti avevano fatto il servizio militare, tutti quelli che avevano fatto il servizio militare avevano combattuto nel Donbass, quindi ho incontrato moltissimi anche più anziani, no? Che comunque avevano raccontato, no? di aver partecipato alla guerra nel Donbass, e quindi sicuramente questo aveva, diciamo, acuito, no? un odio antirusso molto forte. E però devo dire che prima, no? della guerra c'era una specie di stanchezza rispetto a questa condizione di guerra permanente, tanto che l'elezione nel 2019 di Zelensky, che è appunto un comico che fa tutta una campagna contro l'establishment, contro la corruzione degli oligarchi ucraini, contro anche le divisioni nel paese. Lui appunto viene da un parla russo, di lingua madre russa, ebreo, viene da una zona dell'Ucraina che è Dnipro, che è, diciamo, tendenzialmente filorussa, parla l'ucraino male, no? E vince nel 2019 con un largo consenso, proprio, diciamo, come segnale di rottura rispetto a questa, e di stanchezza, no? rispetto a questa situazione di guerra perenne verso la Russia, verso la propaganda russa che era stata fatta appunto negli anni precedenti, in particolare da Poroshenko. E tuttavia appunto l'invasione dell'Ucraina in qualche modo ricompatta invece intorno a questo nazionalismo molto forte, no?
Tu, Annalisa, tu che sei comunque giornalista, scrittrice, analista, analista politica, che idea ti sei fatta un po' della figura di Zelensky e di come sta conducendo il gioco recentemente? Addirittura proprio la sua figura, nonostante sin dall'inizio sia stata supportata dagli Stati Uniti, è stata addirittura anche da loro oggetto di critiche, dicendo stai andando da solo, fai delle cose, insomma, ti stai muovendo, riferendo anche, insomma, a ultimi fatti cruenti per conto tuo. E una figura che, insomma, soprattutto in una determinata fase della guerra abbiamo ritrovato in diversi contesti, anche contesti, potremmo definirli addirittura pop, almeno sì. qui da noi, televisioni, social, telegiornali, sì. programmi anche non per forza di approfondimento politico, ma di sicuro grande successo di share. Ebbene, lui ha fatto in modo, e i suoi hanno fatto in modo, che lui fosse sempre presente. Tu che idea hai di questa figura che nasce, lo ricordavi bene, come comico, e poi diventa un politico che fa anche, diciamo, delle azioni abbastanza forti per quanto riguarda ad esempio i partiti d'opposizione, per quanto riguarda le televisioni, per come appunto una linea di azione nei confronti dei territori del Donbass e al confine con la Russia stessa, e che poi si ritrova addirittura a essere un comandante, suo malgrado un comandante militare. Che, diciamo, che idea, raccontando, come si legge anche nel tuo libro, e collezionando queste storie e stando lì presente sul campo, te ne sei fatta?
Ma io proprio c'è un capitolo del libro che dedico a Zelensky e racconto un po' qual è la genesi appunto di questo personaggio molto vicino a un oligarca appunto della regione di Dnipro. Nasce appunto, come dicevo, quasi con un impulso post-ideologico in realtà, e cioè con anti-establishment, quindi un comico che appoggiato da forti poteri economici locali, che punta, deve la sua fortuna appunto a questa serie TV in cui interpreta un presidente, deve la sua fortuna a questa casa di produzione che prende il nome da, dal quartiere Castle, dal quartiere dove lui è nato e cresciuto, e una volta arrivato al governo fa una serie di riforme abbastanza liberiste in termini economici, è interessato soprattutto, diciamo, a delle riforme economiche importanti del mercato del lavoro in Ucraina, e quindi per questo anche viene molto criticato ed era appunto un forte calo di popolarità. Ma tra le cose appunto che mette appunto nel momento in cui va al governo è da una parte proseguire quest'opera antirussa, diciamo, messa in piedi da Poroshenko, soprattutto rispetto agli oligarchi filorussi che possiedono le televisioni ucraine, quindi mette appunto, come dicevi, fa delle politiche mettono appunto fuori gioco, no? Una serie di programmi filorussi e catene televisive, canali televisivi legati appunto alla Russia, ma poi mette in piedi questo Ministero della Comunicazione che in teoria doveva, prima della guerra appunto, aiutare a superare tutte le difficoltà, la burocrazia, doveva portare il paese a un'innovazione tecnologica. L'Ucraina è un paese che ha investito moltissimo nel passaggio tecnologico, come diversi altri paesi ex sovietici, e quindi, diciamo, voleva dedica, no, un intero ministero a questa innovazione tecnologica, che diventa però anche un po' il suo Ministero della Comunicazione, quindi è molto interessato a una comunicazione politica, è molto vicino a Donald Trump. A volte lo cita anche esplicitamente nella maniera di comunicare attraverso i social network, di vendersi un po' come un prodotto, no? E di vendere anche l'Ucraina come un brand. Questo già prima della guerra, no? E quindi, diciamo, nel momento dell'invasione, il 24 febbraio, diventa abbastanza automatico che questa macchina della comunicazione, che era quella che poi l'ha portato appunto a una vittoria così schiacciante nel 2019, che è un po' il cuore della sua politica, il messaggio, la comunicazione, la brandizzazione e la costruzione quasi pubblicitaria, no? Di un'idea, no? Di Ucraina sicuramente più vicina all'Occidente, ma a un certo tipo di modello economico soprattutto. Dopo la guerra ovviamente diventa questa una macchina della comunicazione e della propaganda fortissima, che si contrappone alla vecchia macchina della propaganda russa, che sicuramente è in campo, ma che viene in fondo superata nella tecnologia e nella capacità appunto di comunicazione dalle forme nuove di comunicazione e di propaganda di Zelensky. Appunto, che produce questi video che sembrano quasi hollywoodiani, no? Con una retorica appunto bellicista, nazionalista, di chiamata alle armi, e raccoglie però ovviamente un grande consenso nella sensazione, ovviamente, in un popolo che si trova in difficoltà, ma che appunto usa tutte le armi della comunicazione più raffinate e delle nuove tecnologie quasi per esportare, no, il brand della resistenza ucraina.
Annalisa, questa cosa che ci hai appena detto è veramente interessante ed è una cosa che non si è sentita tanto o non è stata molto sottolineata. Usando una iperbole, si può dire che Putin se l'è presa col presidente sbagliato, perché diciamo che Zelensky era più interessato, così appunto, a mettere sul mercato l'Ucraina piuttosto che a concentrarsi sulla derussificazione del paese, che era più una caratteristica di Poroshenko. Forse chi dice che un pochino Putin abbia sbagliato modi e tempi, usando un eufemismo parlando di una guerra che è una cosa atroce ovviamente, forse non sbaglia, anche alla luce di questa tua giustissima e poco raccontata considerazione che Zelensky ci pensava molto poco al Donbass probabilmente.
Esattamente, anzi vince, diciamo, ripeto, quasi per superare, no, questa ossessione. Evidentemente c'è una guerra civile all'interno del paese, con una forte presenza russa, che insomma il pericolo che viene avvertito così, appunto, come di una penetrazione, di un controllo, di un ritorno di un controllo russo nel paese, e invece appunto la vittoria, no, di questo giovane comunicatore che alle spalle ha una, ripeto, una macchina della comunicazione molto raffinata e molto vicina appunto all'Occidente, ma dal punto di vista soprattutto economico e quasi post-ideologico appunto. In realtà io credo che Putin non abbia considerato, nel senso che mi sembra che ci sia anche proprio uno scarto generazionale, un po' come vediamo in Russia, stanno scappando soprattutto i giovani, si sottraggono, c'è una questione anche generazionale nel consenso verso Putin. Mi sembra che Putin proprio non abbia considerato questo scarto generazionale rispetto a Zelensky, al suo modo di fare politica e di fare anche propaganda, e quindi c'è proprio quasi il confronto tra due modi di fare comunicazione. Anche la Russia appunto ha costruito, no, il potere in Russia ha sempre ha costruito un pilastro nella propaganda, no? Ma quasi la propaganda appunto di Zelensky.
Ma poi se non ti aggiorni,
supera.
Se non ti aggiorni, anche la propaganda, diciamo, risente ovviamente del dato anagrafico, anche se ovviamente diciamo ogni autocrate che si basa esclusivamente sulla propaganda conta ovviamente di rivolgersi punto primo ai suoi, punto secondo a delle classi di potere che tengono ferme le briglie in quella determinata regione o nazione, ma insomma a volte, se la realtà è più frammentata di quello che sembra, non è sufficiente, e comunque un aggiornamento anche in quel caso è necessario. Annalisa, noi siamo arrivati agli sgoccioli, insomma un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra. Io però, come dire, se mi permetti, ti vorrei portare un po' invece dall'Ucraina a noi, insomma all'Italia. Terra di guelfi e ghibellini da sempre, divisi sempre su qualsiasi questione, figuriamoci su una questione di scottante attualità e di immane tragedia come può essere una guerra alle porte d'Europa. A tuo giudizio, però, ti aspettavi in un certo senso che, come dire, anche su questo tema vi fosse una polarizzazione tra chi leva parole di pace ed è subito additato come putiniano, con quello che poi vuole dire, ma insomma questo poi sarebbe oggetto di ulteriore approfondimento, o d'altra parte chi rivendica la giusta lotta del popolo ucraino a difendere il proprio confine, i propri territori da un aggressore, ricorda che c'è un aggressore e un aggredito, e allora viene tacciato di filoatlantismo a tutti i costi, eccetera eccetera. Quindi sempre polarizzazione, sempre, come ricordavo, spesso avviene nell'opinione pubblica italiana, e in questo i talk, non tutti, devo essere sincero, non tutti, però insomma i talk, i media mainstream, insomma, ovviamente calcano ognuno col suo polo di riferimento la mano. A tuo giudizio, insomma, ci viene a noi italiani raccontato male ciò che sta avvenendo là?
Allora, io, essendomi occupata negli anni passati molto anche di crisi migratoria, di questioni migratorie, già all'epoca avevo ravvisato, riscontrato la distanza che c'è tra il dibattito pubblico italiano e la realtà. In tutti, diciamo, i vari studi che si fanno, no, sulla percezione degli italiani, no, del fenomeno migratorio, l'Italia, diciamo, rispetto ad altri paesi europei ha sempre una percezione completamente sballata rispetto ai dati di realtà del fenomeno migratorio. E qui ho ravvisato esattamente lo stesso fenomeno, cioè i dati di realtà, questo sicuramente, diciamo, dipende dal racconto giornalistico, ma non solo, secondo me, cioè non possiamo dare semplicemente la responsabilità alla politica, è un sistema, è una questione più complessa evidentemente, che ha a che fare con la politica, con la cultura del nostro paese, con l'istruzione addirittura, cioè i dati di realtà non entrano quasi mai nel dibattito pubblico, cioè si fa un dibattito pubblico spesso a prescindere da quello che avviene, quindi ci si divide in maniera spesso appunto molto polarizzata, ma a partire da posizioni ideali o ideologiche che però non prendono quasi mai in considerazione o prendono pochissimo in considerazione l'evoluzione appunto dei fatti, l'evoluzione dei fatti che fanno intervenire pochissimo i dati di realtà. E questo aspetto mi sembra appunto questa distanza, no, tra i fatti e le opinioni e quindi poi quella facilità con cui ci si polarizza in base quasi all'appartenenza a famiglie politiche, rispetto a qualsiasi discussione, è qualcosa di veramente unico in Europa, nel senso che ovviamente in tutti i paesi europei si è discusso dell'opportunità di inviare armi, di sostenere gli ucraini. L'Italia, come sappiamo, è l'ultimo, è il paese che ha sostenuto meno, no, la resistenza ucraina, eppure la questione, no, dell'invio di armi è stata centrale, è stata forse l'unica, si è discusso molto meno di tutti gli altri aspetti, delle conseguenze geopolitiche, ora cominciamo a discutere un po' ovviamente delle conseguenze sulla crisi energetica, sulla crisi economica della guerra, e però appunto pochissimo conoscendo il paese, interpellandosi, cioè facendosi in qualche modo interrogare da quello che stava succedendo nel paese. Io in questo senso nel libro cerco di riportare il più possibile le voci, dare voce anche agli intellettuali ucraini, no? Per cui appunto intervisto diversi intellettuali, una sociologa, una femminista ucraina che accusa un po', no, gli intellettuali occidentali di campismo, cioè appunto di aver preso delle posizioni sull'Ucraina in base, no, alla loro appartenenza ideologica o addirittura di egoismo ideologico, quindi di aver preso, diciamo, delle posizioni da subito molto chiare, molto nette, senza però interpellare i protagonisti, diciamo così, di questa guerra e senza farsi interpellare poi appunto dalla storia in fondo, cioè dalle cose che cambiano, no, appunto un po' come dicevamo su rispetto a Putin, che forse non ha considerato una serie di questioni, no? Pensava di fare una guerra lampo, in realtà rischia appunto di diventare una guerra senza fine, no, un giorno senza fine, una guerra senza fine abbastanza in Europa di fatto. E così molti di noi forse un po' per la paura, no, dell'impensabile, una guerra appunto ci costringe a pensare a qualcosa di radicale, no, come una distruzione radicale, il pericolo che vengano usate armi atomiche, quindi qualcosa di molto doloroso. E forse per proteggerci anche, no, da questi pensieri, dalla complessità anche, no, della situazione in cui ci troviamo, ci siamo lanciati in dei dibattiti molto, molto aggressivi.
Tu dici con delle idee preconcette, insomma.
E
con
poco,
delle
idee poco orientati a conoscere, a capire il più possibile e a fare i conti con l'inaspettato in fondo, no? Molte cose di tutta questa storia sono inaspettate e quindi questo ci dice che forse abbiamo pochi elementi di realtà e quello che quindi un'opinione pubblica matura di un paese democratico dovrebbe fare è interpellare più esperti possibile e far entrare più possibile elementi di realtà nella discussione e non invece dare spazio alla polarizzazione e alla discussione un po' a prescindere dalla realtà, ecco.
Ebbene, allora, per collezionare ulteriori elementi, sentire più voci anche direttamente dalle fonti, ricordiamo il libro di Annalisa Camilli, Un giorno senza fine, storia dell'Ucraina in guerra, per i tipi di Ponte alle Grazie. A noi non resta dunque che ringraziare e salutare la giornalista e scrittrice Annalisa Camilli per essere stata qui a Radio Città Aperta alla trasmissione Book Notes. Annalisa, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie Annalisa, buona serata.